Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Mi Buenos Aires querido.
Dulce, dulce la luce, llama dulce del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà, se il mondo con la pace, sopra se c'è la voce, d'un popolo che dice, dulce, dulce, dulce.
Il popolo italiano d'oggi è fiero, perché rivive un'era di grandezza, guidato dal suo grande condottiero, che ritemprò nel cuor la giovinezza, quel cuor di giovinezza che soldato per la patria vuole libertà. Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà.
Se il mondo con la pace dovrà sentir la voce d'un popolo che dice, luce, luce, luce.
Lavoro e patria, questa è la bandiera che il popolo d'Italia benedice, perché nel sangue ha quella fiamma nera che brilla tanto in guerra come in pace, la fiamma che ha infiammato tanti cuori che caddero per la sua libertà.
Luce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà.
Se il mondo vuol la pace, dovrà sentir la voce d'un popolo che dice,
dulce, dulce, dulce.
Rivola ardita l'aquila imperiale nel cielo dell'impero conquistato, col bacio dell'amore che è immortale sempre la grandezza al mondo ha dato. E questo bacio che affratella il cuore è la bellezza della libertà.
Luce, tu sei la luce.
La decisione di lasciare l'Italia venne presa da mio padre subito dopo le leggi razziali, che rendevano impossibile condurre una vita normale. Una di esse vietava ai liberi professionisti ebrei l'esercizio della professione, fuorché al servizio dei loro correligionari. Ho già detto che alcuni dei clienti più affezionati di mio padre continuarono a consultarlo, ma segretamente. La polizia probabilmente sapeva e chiudeva un occhio, ma fino a quando? Agli studenti ebrei veniva vietato di frequentare la scuola pubblica. Potevamo solo presentarci agli esami da privatisti. Era vietato insegnare nelle scuole statali e nelle università o avere impieghi pubblici. Mia sorella Alberta, che aveva appena vinto il concorso da insegnante, e il marito, cancelliere in tribunale, rimasero da un giorno all'altro senza lavoro. Era vietato avere personale di servizio o collaboratori non ebrei. C'erano limiti al diritto di proprietà. Insomma, bisognava andarsene. Già nel febbraio del 1939, pochi mesi dopo la promulgazione delle prime fra queste leggi, mio fratello Alberto, che aveva allora appena 22 anni e mi sembrava adulto e bellissimo nei candidi abiti di lino che gli erano stati confezionati per il lungo viaggio in piroscafo, partì per il Sudafrica. Doveva preparare il trasferimento di tutta la famiglia, troppo numerosa perché mio padre potesse organizzare rapidamente la partenza di tutti contemporaneamente. Il Sudafrica, col senno di poi, fu una scelta sbagliata. Non so perché fosse stata fatta. Meno di un anno dopo, quando a mio fratello venne negato, fortunatamente, il permanent permit, il permesso di residenza permanente, Se glielo avessero concesso, pochi mesi dopo, con l'entrata in guerra dell'Italia, lui sarebbe stato internato, tutti noi saremmo rimasti in Italia e il nostro destino sarebbe stato ben diverso. Gli restavano aperte due sole mete, raggiungibili con navi di linea giapponesi da Città del Capo. Shanghai, la favolosa e remota Shanghai, meta in quei tempi oscuri di molti ebrei in fuga dall'Europa, verso qualsiasi luogo fosse disposto ad accoglierli, o il Sud America.
La frente marcita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Era intanto accaduto che un'antica donna di servizio di casa e nostra contadina, la Norma Foroni, che aveva sposato un casaro, un lavorante del caseificio cooperativo situato sui nostri terreni, emigrato più di 10 anni prima in Argentina, dove aveva fatto fortuna producendo ottimo grana argentino, aveva scritto a mia madre, rompendo un silenzio di anni, dicendole: abbiamo saputo che gli ebrei sono perseguitati. Se volete venire in Argentina, come si dice qui da noi, mi cassa è su cassa. Lettera su carta riccamente intestata dei Sant'Unione Hermanos, fratelli Sant'Unione, che sempre siano lodati. Così mio fratello non partì da Città del Capo per Shanghai, ma per Buenos Aires. Per noi intanto la partenza appariva sempre più urgente. Nel 1941, poco più che ottantenne, era morta la nonna, la mamma di papà. Fosse stata in vita un anno dopo, credo che saremmo partiti egualmente, senza di lei e senza la zia Nina. O forse no, forse papà avrebbe rinunciato a partire e chissà come saremmo finiti tutti. Ma in verità, nessuna persona normale poteva nemmeno lontanamente immaginare che la vita di 2 donne anziane sarebbe stata in pericolo. La Nina, che rimase a Modena, venne accolta dopo il 1943 con la sorella Edvige nel convento del Buon Pastore, dove un sacerdote amico di papà andava a trovarla di tanto in tanto, invitandola a pregare il suo Dio, cosa che non credo la zia Nina facesse. I 4 anni trascorsi fra la promulgazione delle leggi razziali e la nostra partenza non hanno lasciato ricordi emozionanti nella mia mente. Avevo smesso di andare a scuola, ma davo gli esami regolarmente, come privatista, con successo. Avevo smesso di frequentare il tennis club, ma non ricordo che si fosse formato attorno a noi un clima di ostilità. Il clima familiare protesse probabilmente i più piccoli di noi fratelli. I miei genitori ovviamente avevano un'altra percezione della situazione di pericolo in cui ci trovavamo. Non so esattamente quando, non molto tempo prima della nostra partenza, uno fra i principali clienti di mio padre, grande esportatore di frutta e verdure in Germania e in qualche modo legato ai servizi italiani, lo aveva avvertito che era meglio andarsene. In Germania, gli disse, agli ebrei succedono cose tremende.
Kameraden, wir dran und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, wir dran und Reaktion erschossen, marschieren im Geist.
Certo non parlò di campi di sterminio, di cui probabilmente non aveva notizie. Ma l'avvertimento, come ricordano i miei fratelli più anziani, era grave. In Italia, in Europa, l'avvenire era per noi sempre più cupo. Ricordo pochi altri periodi di eguale disperazione nella mia vita. Avevo 15 anni, come le settimane della caduta della Francia, che nessuno di noi si aspettava. La gloriosa armata francese era crollata. Chi aveva vissuto la Grande Guerra e ne aveva fatto un mito, chi aveva sofferto, come papà certamente soffrì, per la vergogna della pugnalata alla schiena degli storici alleati francesi, non poteva immaginarlo. L'ascolto di Radio Londra o la lettura dell'Osservatore Romano, su cui apparivano gli Acta Diurna di Guido Gonnella, anonimo autore di quel resoconto quotidiano degli eventi internazionali che faceva in quegli anni del Giornale Vaticano, lettura obbligata per gli antifascisti italiani, offrivano scarse consolazioni in quei primi tremendi anni di guerra, quando la grande macchia nera del potere nazista si allargava a ricoprire regioni sempre più vaste della nostra Europa. Chi poteva allora sperare in un qualsiasi futuro in quel mondo? Ma organizzare la partenza non fu affatto facile. Poco dopo l'arrivo di mio fratello in Argentina, il governo di Buenos Aires cessò di concedere a chi che sia visti d'ingresso. Per far aprire le porte del paese a rifugio, occorreva trovare la strada giusta. Nel nostro caso, condusse a un apposito decreto del governo argentino, che autorizzava l'ingresso dei 10 membri della famiglia Levi, compreso il marito della maggiore tra noi e il loro bambino, accogliendo un appello del cardinale Copello, arcivescovo di La Plata, su richiesta dello stesso Santo Padre. L'allora ministro dell'agricoltura se ne fece presentatore al consiglio di gabinetto, che con quelle credenziali lo approvò. Non vi sono ragioni per supporre che il cardinale, o almeno Papa Pio XII, fossero mai stati informati di tutto ciò. Il mediatore, fra mio fratello e il ministro, un ispettore del ministero italiano e profugo dal fascismo, chiese ed ottenne, non per sé naturalmente, una cifra imponente che pressoché esaurì la somma, frutto della vendita di quasi tutte le terre di famiglia che intanto mio padre era riuscito a far giungere a Buenos Aires per vie giustamente illegali. Ottenuto il visto, ebbe inizio una fase tormentata e protratta di pratiche varie per rendere possibile il viaggio. Per avere i passaporti non c'erano problemi. Le leggi razziali escludevano gli ebrei dal servizio militare e quindi anche mio padre, che pochi anni prima aveva ottenuto con orgoglio il grado di maggiore della riserva, e mio cognato, anch'egli in età militare, potevano lasciare il paese e noi con loro. Per raggiungere l'Argentina bisognava però attraversare l'Atlantico e a tal fine occorreva un altro permesso, il Navy Cert, il certificato della Royal Navy inglese. Un tale certificato, quando mi è capitato di raccontare questa storia, ho sempre suscitato universale stupore, ma era proprio così. Poteva ottenersi legalmente in Italia, anche se il nostro paese era già in guerra con la Gran Bretagna, perché la già citata DELASEM, la Delegazione per l'assistenza agli ebrei emigranti, costituita qualche anno prima, con sede a Genova, per assistere gli ebrei tedeschi in fuga, ne transitarono parecchi anche da Modena, uno ci fece tante fotografie, altri portavano lampadine e altri oggetti che vendevano, ricevevano piccoli aiuti e proseguivano verso altri lidi più ospitali, era legalmente autorizzata a rilasciare codesto documento ufficiale inglese a chi fosse di razza ebraica. Tutto perfettamente legale. Ma non bastava. Per attraversare l'Atlantico, una volta muniti dell'indispensabile visto argentino e del Navy Cert, si poteva viaggiare su navi spagnole, le sole che affrontassero in quegli anni la traversata. Ma bisognava prima raggiungere la Spagna, in treno, attraversare la Francia di Vichy. E occorreva per questo il visto della commissione italo-francese d'armistizio, che si rivelò inaspettatamente assai riluttante a concederlo. Dopo aver scartato altre più avventurose ipotesi, come quella del noleggio di un aereo che Enzo Ferrari era in grado di trovarci, il benedetto visto finalmente arrivò. Letteralmente benedetto dalla Santa Sede, grazie all'intervento del Vaticano, questa volta consapevole e del tutto gratuito, in virtù di un'antica amicizia fra mio padre ed un importante esponente della curia, il modenese Monsignor Guidetti. Intanto erano passati i mesi e anche gli anni. L'Italia era entrata in guerra tra grandi fanfare di vittoria, ma Modena non era stata ancora bombardata. Nella ricca Emilia si viveva ancora relativamente bene, senza che ci fosse scarsità di generi alimentari, specie per chi, come noi, avesse un po' di terra. Altri, meno fortunati, patirono molto. Con la guerra il paese era diventato sempre più antifascista, in un vertiginoso moltiplicarsi di barzellette contro il regime che appariva in difficoltà. Ricordo una barzelletta che diceva: «Sai che sono stati requisiti tutti i tandem? Le biciclette a due posti. Perché? Per poter mandare contemporaneamente ordine e controordine». Allora faceva ridere. Poche settimane prima della nostra partenza, nella primavera del 1942, mio padre e alcuni suoi amici antifascisti di Bologna, l'avvocato Iacchia, anch'egli ebreo, poi capo del CLN bolognese e martire della Resistenza, e di Ferrara, l'onorevole e liberale avvocato Cavallari, se ben ricordo, erano stati avvicinati da emissari di Grandi per conoscerne le opinioni sullo stato del paese. Erano i primi segni che divennero chiari poco più di un anno dopo, il 25 luglio del 1943, del disfacimento del regime. Mio padre decise egualmente di non rimandare la partenza, non senza un po' di rammarico, anche se il viaggio attraverso l'Atlantico presentava indubbi pericoli. Il 9 maggio del 1942, alla vigilia della partenza da Modena, mio padre passò da solo alcune ore nel suo studio, lo studio che suo padre aveva aperto 60 anni prima, ormai vuoto dei libri e dei fascicoli, divisi tra colleghi ed amici. Ricordò poi quelle ore come di estremo dolore. Si sentiva colpito con la sua famiglia da quella che poi descrisse in una pagina delle sue memorie come una ingiustizia disperante ed esasperante. Disperante per le illusioni passate, esasperante per l'impossibilità di resistere in un regime di tirannia. Si sentiva ferito a morte in un sentimento del quale non aveva mai dubitato. 5 secoli almeno, documentabili, di vita della mia famiglia a Modena, la mia appassionata partecipazione alla guerra, una vita di onesto lavoro, mia e dei miei avi, ininterrottamente per secoli, non erano valsi a identificarmi come cittadino della mia patria. Viaggiammo da Modena a Barcellona in treno, con sosta a Torino, al Grand Hotel Ligure, di fronte alla stazione. 3 decenni dopo ci sarei passato davanti un giorno, nel recarmi dal mio appartamento in Piazza San Carlo, alla stampa. A Torino ci affidammo ad un impiegato dell'agenzia di viaggi Perlo, che ci accompagnò fino in Spagna. Da Torino a Portbou fu un lungo viaggio notturno attraverso il buio della Francia e dell'Europa, confermate in stazioni non illuminate e squallide. Ricordo una sosta a Narbonne. Si vedeva la vetrina di un negozio di scarpe che esponeva soltanto un modello in legno di una scarpa. E nient'altro.